From the conference center at
Dal centro delle conferenze, nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sabato pomeriggio della 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra autorità generali e dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro composto da studenti della BYU Idaho. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato pomeriggio della 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala e coloro che ci seguono per mezzo di televisione, radio o internet. Diamo il benvenuto anche a coloro che sono collegati via satellite, nei centri di Palo in varie parti del mondo, dove la conferenza è trasmessa. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro formato da studenti della BYU Idaho, sotto la direzione di Ida Ashby e di Rebecca Lord, con Bonnie Goodliffe all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando «Lodiamo il nostro Gran Signor». La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Ugo I. Martinez, dei 70.
Power of fountain.
Caro Padre Celeste, umilmente chiniamo il capo per esprimere la nostra gratitudine per le parole che sono state già pronunciate in questa conferenza e che saranno pronunciate ora, affinché possano guidarci per ricevere le benedizioni che è in serbo per noi. Ti siamo grati per le famiglie, per la restaurazione, per il sacerdozio e per la Chiesa, per il potere e l'autorità che si trova di nuovo sulla terra, per radunare di nuovo Israele e per erigere templi. Siamo grati per l'opportunità di prepararci per la domenica, domani, perché possiamo riunirci e gioire delle benedizioni che vengono dal Vangelo. Possa ognuno di noi aiutare coloro che sono nel bisogno, e per questo preghiamo nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Il presidente Dieter F. Uchtdorf, primo consigliere, secondo consigliere della prima presidenza, presenterà le autorità generali e 70 di area della Chiesa per il voto di sostegno. Dopodiché, Kevin R. Jergensen, direttore generale del Dipartimento delle Revisioni della Chiesa, leggerà il rapporto annuale. Sarà seguito da Brooke P. Hales, segretario della prima presidenza, il quale presenterà il rapporto statistico della Chiesa per l'anno 2015.
Brothers and sisters, President Monson has invited me to present.
Fratelli e sorelle, il presidente Monson mi ha invitato a presentare i nomi dei dirigenti generali e dei 70 di area per il vostro voto di sostegno. Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Henry Bennion Ehring come primo consigliere della prima presidenza e Dieter Friedrich Uchtdorf come secondo consigliere della prima presidenza. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Abbiamo preso nota. Si propone di sostenere Russell M. Nelson come presidente del Quorum dei 12 Apostoli e i seguenti fratelli come membri del Quorum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David E. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald E. Rasband, Gary E. Stevenson e Dale G. Renland. I favorevoli lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Abbiamo preso nota. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Tutti coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino alla stessa maniera. Abbiamo preso nota. Si propone di rilasciare i seguenti 70 di area a partire dal 1 maggio 2016. Manuel M. Agustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Butuay, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chape, Eleazar S. Collado, Valerie V. Cordon, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo De Feo, Donald D. Deschler, Nicholas L. D. Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernan D. Ferreira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo P. Jimenez, Douglas F. Ingham, Brent J. Hillier, Robert W. Himas, Lester F. Johnson, Matty J. Jutenus, Jang O. Kim, Alfred Kyungu, Dane O. Levitt, Remigio E. Meim, Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rulon D. Mans, Ramon C. Noblesa, S. Mark Palmer, Fouchard Pierno, Gary B. Porter, José L. Reina, Esteban G. Resek, George F. Rhodes, Gary B. Sabin, Evan A. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Venceslao H. Sveck, Craig B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian E. Vallejo, Emer Villalobos, J. Romeo Villareal, Terry L. Wade. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di apprezzamento per l'eccellente servizio svolto da questi fratelli lo manifestino. Si propone di rilasciare con sentita gratitudine le sorelle Rosemary M. Wixon, Cheryl A. Lesplin e Mary R. Durham quale presidenza generale della primaria. Rilasciamo anche le componenti del Consiglio generale della primaria. Tutti coloro che desiderano unirsi a noi nel ringraziare queste sorelle per il loro eccellente servizio, lo manifestino. Si propone di sostenere come nuovi 70 autorità generali W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie V. Gordon, Joaquin E. Costa, Massimo De Feo, Peter F. Meurs, K. Brett Natres, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin e Evan A. Smuts. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere i seguenti nuovi 70 di area. P. David Agazzani, Kilmer A. Aguero, René R. Alba, Victorino A. Babida, Steven R. Bargenter, Richard Bakiran, Dong Chol Be, Michael V. Bahessi, Matthew Benassar, Huberman Bien Eben, Kevin E. Calderwood, Luis J. Camey, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Haroldo B. Cavalcante, Luis Claudio Chaverri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Di Niciacci, J. Scott Dorius, M. Dirk Driscoll, Antonio F. Foundes, José A. Fernandez, Matias D. Fernandez, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tom Atle Erland, Raymond S. Eyman, B. Christoph Kawaya, Todd S. Larkin, Pedro X Larreal, Juan J. Levrino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos E. Perrotti, Mark P. Peteru, Alan T. Phillips, Thomas T. Priday, Brian L. Rosson, René Romey, Blake M. Roney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanuesa, Eric J. Schmutz, Min C. Benjamin Tai, Heber D. Teixeira, Maximo C. Torres, Jesús Vélez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr., William B. Wan e Luis G. Zapata. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere Joy D. Jones come presidentessa generale della primaria, con Jean B. Bingham come prima consigliera e Bonnie H. Cordon come seconda consigliera. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere le altre autorità generali, i 70 di area e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie come attualmente costituiti. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Presidente Monson, la votazione è stata registrata. Vi ringraziamo, fratelli e sorelle, per la vostra fede e le vostre preghiere in favore dei dirigenti della Chiesa. Invitiamo le nuove autorità generali appena chiamate a venire qui a prendere il loro posto.
President Monson always says it's a long walk.
Il presidente Monson dice sempre che è una lunga camminata. Grazie, fratelli e sorelle.
As previously announced, Kevin R. Jergensen will read the church auditor.
Come annunciato, Kevin R. Jergensen leggerà il rapporto di revisione e sarà seguito da Brooke P. Hales, che presenterà il rapporto statistico della Chiesa per l'anno 2015.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Alla prima presidenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Cari fratelli, come prescritto per rivelazione nella sezione 120 di Dottrina Alleanze, il Consiglio per la disposizione delle decime, composto dalla prima presidenza, dal quorum dei 12 apostoli e dal vescovato presidente, autorizza le spese dei fondi della Chiesa. Gli enti della Chiesa esborsano i fondi nel rispetto di bilanci, linea di condotta e procedure approvati. Il Dipartimento delle Revisioni della Chiesa, che consiste di professionisti qualificati e che è indipendente da tutti gli altri dipartimenti della Chiesa, ha responsabilità di effettuare le revisioni al fine di fornire una ragionevole rassicurazione sulle donazioni ricevute, sulle spese effettuate e sulla salvaguardia delle risorse della Chiesa. Sulla base delle revisioni svolte, il Dipartimento delle Revisioni della Chiesa ritiene che, sotto tutti i punti di vista, le donazioni ricevute, le spese effettuate e i beni della Chiesa per l'anno 2015 siano stati registrati e gestiti nel rispetto di adeguate pratiche contabili e in accordo con le direttive approvate per il bilancio e con le procedure stabilite dalla Chiesa. La Chiesa segue le regole insegnate ai suoi membri di vivere nei limiti del proprio bilancio e di evitare i debiti e di risparmiare per i momenti di bisogno, con profondo rispetto, Dipartimento delle Revisioni della Chiesa, Kevin R. Jergensen, Direttore Generale.
La prima presidenza ha emesso il seguente rapporto statistico riguardante la crescita del numero dei membri e la situazione della Chiesa al 31 dicembre 2015. Il numero totale dei pali alla fine dell'anno era di 3.174, con 418 missioni, 558 distretti e 30.016 rioni e rami. Il numero totale di membri della Chiesa era 15.634.199. Il numero di nuovi bambini registrati aggiunti durante il 2015 è stato di 114.550, con 257.402 convertiti battezzati nel corso dell'anno. Al 31 dicembre c'erano 74.079 missionari a tempo pieno e 31.779 missionari di servizio della Chiesa. Nel 2015 sono stati dedicati 5 templi a Cordoba, Argentina, a Payson nello Utah, a Trujillo in Perù, a Indianapolis in Indiana e a Tijuana in Messico. Nel 2015 sono stati ridedicati 2 templi, il Tempio di Città del Messico e il Tempio di Montreal in Quebec. Alla fine dell'anno il numero di templi in funzione era di 149.
Fratelli e sorelle, il Presidente Monson mi ha chiesto di dirvi che, dato che ci sono stati alcuni voti contrari al sostegno, invitiamo le persone che hanno espresso tali voti a contattare il proprio Presidente di Palo per avere maggiori domande e risposte. Ora il coro canterà Israele, Dio ti chiama. Dopo il canto, ascolteremo gli anziani Ronald A. Rusband e Neil L. Anderson del Quorum dei 12 Apostoli.
Come on.
Estendiamo un caloroso benvenuto alle autorità generali, ai 70 di area appena chiamati e alla meravigliosa nuova presidenza generale della primaria. Con profondo apprezzamento ringraziamo coloro che sono stati rilasciati. Vi vogliamo bene, a ciascuno di voi. Miei cari fratelli e sorelle, abbiamo appena avuto la grande benedizione di alzare la mano per sostenere profeti, veggenti e rivelatori e altre autorità generali e altri dirigenti della Chiesa chiamati da Dio in questi giorni. Non ho mai preso alla leggera o in maniera superficiale l'opportunità di sostenere i servitori del Signore e di essere guidato da loro. Inoltre, essendo stato chiamato da pochi mesi come membro del Quorum dei 12 Apostoli, il vostro voto di sostegno e la vostra fiducia mi rendono umile. Apprezzo il fatto che siete disposti a stare al mio fianco e al fianco di tutti questi meravigliosi dirigenti. Lo scorso ottobre, subito dopo essere stato sostenuto, sono andato in Pakistan per svolgere un incarico e, mentre ero lì, ho incontrato i magnifici e devoti santi di quella nazione. Il loro numero è basso, ma il loro livello spirituale è alto. Poco dopo essere rientrato, ho ricevuto il seguente messaggio dal fratello Shakil Arshad, un caro membro che avevo incontrato durante la mia visita. Grazie, anziano Rasband, per essere venuto in Pakistan. Voglio dirle che noi, membri della Chiesa, la sosteniamo e le vogliamo bene. Siamo così fortunati ad averla avuta qui e ad aver ascoltato le sue parole. Per me e la mia famiglia aver incontrato un apostolo è stato un evento memorabile. Aver conosciuto membri come il fratello Arshad è stata un'esperienza straordinaria che mi ha reso umile e, per usare le sue parole, un evento memorabile anche per me. A gennaio i dirigenti della Chiesa hanno partecipato alla trasmissione dell'evento faccia a faccia con i giovani, i loro dirigenti e i loro genitori da tutto il mondo. L'evento è stato trasmesso in diretta su internet in molte località in 146 nazioni. In alcune località c'erano grandi congregazioni riunite in cappelle e in altri casi c'era un solo giovane collegato da casa. In totale hanno partecipato diverse centinaia di migliaia di giovani. Nel collegarci al nostro vasto pubblico, la sorella Bonnie Oscarson, presidentessa generale delle Giovani Donne, il fratello Stephen W. Owen, presidente generale dei Giovani Uomini e Dio, sostenuti da giovani nel ruolo di conduttori, da musicisti e da altri, abbiamo risposto alle domande poste dai giovani. Il nostro scopo era quello di introdurre il tema dei giovani per il 2016. Spingetevi innanzi con costanza in Cristo. Tratto da 2 Nefi, capitolo 31, versetto 20, che dice: «Pertanto, voi dovete spingervi innanzi con costanza in Cristo, avendo un perfetto fulgore di speranza e amore verso Dio e verso tutti gli uomini. Pertanto, se vi spingerete innanzi nutrendomi abbondantemente della parola di Cristo e persevererete fino alla fine, ecco, così dice il Padre, avrete la vita eterna». Che cosa abbiamo imparato leggendo molte centinaia delle domande poste dai nostri giovani? Abbiamo imparato che i nostri giovani amano il Signore, sostengono i loro dirigenti e desiderano ricevere risposte alle loro domande. Le domande sono indice di un ulteriore desiderio di imparare, di approfondire quelle verità che sono già parte della nostra testimonianza e di essere meglio preparati per spingerci innanzi con costanza in Cristo. La restaurazione del Vangelo ha avuto inizio con un giovane, Joseph Smith, che ha fatto una domanda. Molti degli insegnamenti del Salvatore durante il suo ministero hanno avuto inizio con una domanda. Ricordate la sua domanda a Pietro? E voi, chi dite che io sia? E la risposta di Pietro: tu sei il Cristo, il figliuol dell'Iddio vivente. Dobbiamo aiutarci a vicenda a trovare le risposte del Padre Celeste tramite la guida dello Spirito. A quell'evento ho detto ai giovani: i dirigenti della Chiesa sono consapevoli dei vostri problemi, delle vostre preoccupazioni e delle vostre difficoltà. Abbiamo figli, abbiamo nipoti, spesso ci incontriamo con i giovani in tutto il mondo. Inoltre preghiamo per voi, parliamo di voi nei luoghi più sacri e vi amiamo. Vorrei condividere una delle tantissime risposte che abbiamo ricevuto durante l'evento. Lisa, di Grand Prairie, nell'Alberta, in Canada, ha scritto: «Questo evento faccia a faccia è stato meraviglioso. ha rafforzato la mia testimonianza e le mie convinzioni sul Vangelo. Siamo molto benedetti ad avere dirigenti ispirati che sono stati chiamati a servire in così tanti diversi incarichi. Liz, di Pleasant Grove, nello Utah, aveva scritto in precedenza in un post di Facebook: «Sono grata per la mia fede personale e per l'opportunità di sostenere il profeta di Dio e gli uomini e le donne che servono assieme a lui». Oggi abbiamo sostenuto dirigenti che, per divina ispirazione, sono stati chiamati a istruirci e a guidarci e che ci stanno avvertendo di stare attenti ai pericoli che affrontiamo ogni giorno. Dall'osservanza superficiale del giorno del Signore alle minacce rivolte alla nostra famiglia, agli attacchi alla libertà di religione e perfino al mettere in discussione la rivelazione moderna. Fratelli e sorelle, stiamo ascoltando i loro consigli? Molte volte alle conferenze, alle riunioni sacramentali in primaria, abbiamo cantato le tenere parole: guidami, aiutami, cammina insieme a me. Che cosa significano quelle parole per voi? Che cosa vi viene in mente quando pensate a esse? Avete sentito l'influenza di dirigenti retti, quei discepoli di Cristo che hanno influenzato la nostra vita in passato e che continuano a farlo oggi, che camminano insieme a voi sul sentiero del Signore? Potrebbero essere vicini a voi nella vostra casa, nelle congregazioni locali, o parlare dal pulpito alla conferenza generale. Questi discepoli condividono con noi la benedizione di avere una testimonianza del Signore Gesù Cristo, il capo di questa Chiesa, il capo della nostra stessa anima, il quale ha promesso: «Siate di buon animo e non temete, poiché io e il Signore sono con voi e vi starò vicino». Ricordo che il presidente Thomas S. Monson ha condiviso la storia di quando è stato invitato a casa del suo presidente di Palo per prepararsi ad avanzare al sacerdozio di Melchisedec. Quale benedizione speciale per quel presidente di Palo, che allora non sapeva che stava istruendo un giovane del sacerdozio di Aronne che un giorno sarebbe diventato il profeta di Dio. Ho avuto i miei momenti di apprendimento con il nostro caro profeta, il presidente Monson. Non c'è dubbio alcuno nella mia mente o nel mio cuore che egli sia il profeta del Signore sulla terra. Sono stato un umile beneficiario quando egli ha ricevuto rivelazione e ha agito di conseguenza. Egli ci ha insegnato a prestare aiuto, a proteggerci l'un l'altro, a soccorrerci l'un l'altro. Così fu insegnato alle acque di Mormon. Coloro che erano desiderosi di essere chiamati il suo popolo erano disposti a portare i fardelli gli uni degli altri, a piangere con quelli che piangono e a stare come testimoni di Dio. Oggi sto come testimone di Dio, il Padre Eterno, e di suo Figlio, Gesù Cristo. So che il nostro Salvatore vive e ci ama e guida i suoi servitori, voi e me, per adempiere i suoi scopi grandiosi su questa terra. Quando ci spingiamo innanzi, scegliendo di seguire le indicazioni e gli ammonimenti dei nostri dirigenti, scegliamo di seguire il Signore, mentre il mondo va in un'altra direzione. Scegliamo di tenerci stretti alla verga di ferro, di essere santi degli ultimi giorni, di essere al servizio del Signore e di essere riempiti d'una gioia immensa. La domanda sempre più pressante di oggi è chiara: state al fianco dei dirigenti della Chiesa in un mondo sempre più oscuro, in modo che possiate diffondere la luce di Cristo? I rapporti con i dirigenti sono molto importanti. A prescindere dall'età dei dirigenti, da quanto siano vicini o lontani, o da quanto abbiano influenzato la nostra vita, la loro influenza riflette le parole del poeta americano Edwin Markham, che disse: «C'è un destino che ci rende fratelli. Nessuno va per la sua strada da solo. Tutto ciò che trasmettiamo nella vita degli altri ritorna nella nostra». Shaquille Arshad, il mio amico in Pakistan, ha trasmesso il suo sostegno a me, suo fratello e amico. Lo stesso hanno fatto molti di voi. Quando tendiamo la mano per sollevarci l'un l'altro, comproviamo queste parole possenti: nessuno va per la sua strada da solo. Più di ogni altra cosa, abbiamo bisogno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Uno dei racconti delle scritture che mi ha sempre commosso spiritualmente è quello in cui Gesù Cristo camminò sulle acque per andare incontro ai suoi discepoli, che erano su una barca sul Mar di Galilea. Essi erano dirigenti appena chiamati, come molti di noi sul podio oggi. Il racconto viene riportato in Matteo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «State di buon animo, sono io, non temete». Pietro udì quelle meravigliose parole di incoraggiamento dal Signore. E Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque». E Gesù disse: «Vieni». Piuttosto audace. Pietro era un pescatore e conosceva bene i pericoli del mare. Tuttavia, egli era impegnato a seguire Gesù, di giorno o di notte, su una barca o sulla terraferma. Riesco a immaginare Pietro che salta giù dal lato della barca, senza aspettare un secondo invito, e che inizia a camminare sull'acqua. Invero, le scritture dicono: camminò sulle acque e andò verso Gesù. Mentre il vento si faceva più forte e impetuoso e le onde turbinavano attorno ai suoi piedi, Pietro ebbe paura e, cominciando a sommergersi, gridò: «Signore, salvami!» E Gesù, stesa subito la mano, lo afferrò. Che lezione possente! Il Signore era lì per lui, proprio come lo è per voi e per me. Egli stese la mano e tirò Pietro a sé e lo mise in salvo. Ho avuto bisogno così tante volte del Salvatore e della sua mano soccorritrice. Ho bisogno di lui adesso come mai prima d'ora, come ne ha bisogno ciascuno di voi. A volte mi sono sentito sicuro di me nel saltare, metaforicamente, fuori dalla barca, verso luoghi a me poco familiari, per poi rendermi conto che non posso farcela da solo. Come abbiamo discusso durante l'evento faccia a faccia, il Signore spesso ci tende la mano tramite la nostra famiglia e i nostri dirigenti, invitandoci a venire a Lui, proprio come tese la mano per salvare Pietro. Anche voi avrete le vostre numerose occasioni di rispondere ai frequenti inviti a venire a Cristo. Non è questa l'essenza della vita eterna? L'invito potrebbe essere quello di venire a soccorrere un familiare, di venire a svolgere una missione, di venire nuovamente in chiesa, di venire al Sacro Tempio e, come abbiamo recentemente sentito dire dai nostri giovani all'evento faccia a faccia, vieni, aiutami a trovare risposta alla mia domanda. A tempo debito, ognuno di noi udrà l'invito: vieni a casa. Prego che riusciremo a tendere la mano, a farlo per afferrare la mano che il Salvatore ci sta tendendo, spesso tramite i suoi dirigenti divinamente chiamati e tramite i nostri familiari, e che presteremo ascolto al suo invito a venire. So che Gesù Cristo vive, lo amo e so con tutto il mio cuore che Egli ama ognuno di noi. Egli è il nostro grande esempio e il dirigente divino di tutti i figli del nostro Padre. Di questo rendo la mia solenne testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
God loves children. He loves all children.
Dobbiamo tendere la mano ai giovani che si sentono soli, abbandonati o esclusi. Dio ama i bambini, li ama tutti. Il Salvatore disse: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, perché di tali è il regno dei cieli». I bambini oggi si trovano in molte situazioni familiari diverse e complesse. Ad esempio, oggi negli Stati Uniti il doppio dei bambini vive con un solo genitore rispetto a 50 anni fa. Vi sono inoltre molte famiglie che sono meno unite nel loro amore verso Dio e nella loro volontà di rispettare i Suoi comandamenti. In questo crescente trambusto spirituale, il Vangelo restaurato continuerà a farsi portatore della norma, dell'ideale, del modello, del Signore. I figli hanno il diritto di nascere entro il vincolo del matrimonio e di essere allevati da un padre e da una madre che rispettano i voti nuziali con assoluta fedeltà. Marito e moglie hanno la solenne responsabilità di amarsi e sostenersi reciprocamente e di amare e sostenere i loro figli. I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro figli nell'amore e nella rettitudine, di provvedere alle loro necessità fisiche e spirituali e di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l'un l'altro e a osservare i comandamenti di Dio. Riconosciamo che in tutto il mondo vi sono molti bravi genitori di ogni fede che, con amore, si prendono cura dei propri figli. Riconosciamo con gratitudine le famiglie della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli ultimi giorni, che sono avvolte nelle cure di un padre e di una madre convertiti al Salvatore, che sono suggellate mediante l'autorità del sacerdozio e che stanno imparando in famiglia a confidare nel Padre Celeste e in suo Figlio Gesù Cristo. La mia preghiera oggi è per le centinaia di migliaia di bambini, di giovani e di giovani adulti che non provengono da queste famiglie da copertina, in assenza di un termine migliore. Parlo non solo dei giovani che hanno affrontato la morte, il divorzio o il declinare della fede dei propri genitori, ma anche delle decine di migliaia di giovani in tutto il mondo che abbracciano il Vangelo senza un padre o una madre che si unisca alla Chiesa insieme a loro. Questi giovani santi degli ultimi giorni entrano nella Chiesa con grande fede. Sperano di realizzare, in un giorno futuro, l'ideale della famiglia nella propria vita. Col tempo, essi diventano una parte importante della nostra forza missionaria, diventano i nostri retti giovani adulti e coloro che si inginocchiano a un altare per formare la propria famiglia. Noi continueremo a insegnare qual è il modello del Signore riguardo alla famiglia, ma ora, con milioni di membri e con la diversità che esiste tra i bambini della Chiesa, dobbiamo essere ancora più premurosi e sensibili. A volte la cultura e il gergo della nostra Chiesa sono peculiari. I bambini della primaria non smetteranno di cantare «Le famiglie sono eterne», ma quando canteranno «Quando torna a casa papà» o «Mamma e papà che mostrano la via», non tutti i bambini staranno parlando della propria famiglia. La nostra amica Beth ha condiviso un'esperienza che ha avuto in chiesa quando aveva 10 anni. Lei ha raccontato, l'insegnante stava tenendo una lezione sul matrimonio nel Tempio. Rivolgendosi a me in modo specifico, mi ha chiesto, Beth, i tuoi genitori non si sono sposati nel Tempio, vero? L'insegnante e il resto della classe sapevano la risposta. La lezione dell'insegnante è proseguita e Beth si è immaginata il peggio. Ho pianto per molte notti, ha detto. Quando 2 anni dopo ho avuto problemi cardiaci e credevo di morire, ero in preda al panico, pensando che sarei stata sola per sempre. Il mio amico Leaf andava in chiesa da solo. Una volta in primaria gli è stato chiesto di fare un piccolo breve discorso. Non aveva una mamma o un papà in chiesa a stargli vicino e ad aiutarlo se avesse dimenticato cosa doveva dire. Leif era terrorizzato. Piuttosto che mettersi in imbarazzo, alla fine ha preferito semplicemente non andare in chiesa per diversi mesi. Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse, «Chiunque riceve un cotal piccolo fanciullo nel nome mio, riceve me». Questi bambini e questi giovani sono benedetti con un cuore che crede e con dei doni spirituali. Leif mi ha detto, sapevo in qualche angolo della mia mente che Dio era mio padre e che mi conosceva e mi amava. La nostra amica Veronique ci ha raccontato, mentre imparavo i principi del Vangelo e studiavo il libro di Mormon, è stato come ricordare cose che già sapevo ma che avevo dimenticato. La nostra amica Zuleika viene da Alegrete, in Brasile. Anche se la sua famiglia non era religiosa, a 12 anni Zuleika ha iniziato a leggere la Bibbia e ad andare nelle chiese del posto, cercando di saperne di più su Dio. Con il permesso concesso con riluttanza dai genitori, ha iniziato a studiare con i missionari, ha ottenuto una testimonianza ed è stata battezzata. Zuleika mi ha raccontato, durante le lezioni mi è stata mostrata una foto del tempio di Salt Lake e mi è stato detto delle ordinanze di suggellamento. Da quel momento ho avuto il desiderio di entrare un giorno nella casa del Signore e di formare una famiglia eterna. Anche se la situazione terrena di un bambino potrebbe non essere ideale, il DNA spirituale di un bambino è perfetto, perché la vera identità di una persona è quella di essere un figlio o una figlia di Dio. Il presidente Monson ha dichiarato: aiutate i figli di Dio a comprendere ciò che è genuino e importante in questa vita. Aiutateli a sviluppare la forza di scegliere i percorsi che li terranno al sicuro sulla via che conduce alla vita eterna. Apriamo le nostre braccia e il nostro cuore un po' di più. Questi giovani hanno bisogno del nostro tempo e della nostra testimonianza. Brandon, che si è unito alla chiesa in Colorado mentre frequentava le scuole superiori, mi ha parlato di coloro che gli hanno teso una mano amichevole sia prima che dopo il suo battesimo. Ha detto: andavo a casa di famiglie che vivevano il Vangelo. Questo mi ha mostrato un esempio che sentivo avrei potuto seguire nella mia famiglia. Veronique, nata in Olanda, ha frequentato la scuola con nostra figlia Kristen quando abitavamo in Germania. Veronica ha osservato: gli studenti che erano membri della Chiesa avevano una luce attorno a loro. Mi sono poi resa conto che quella luce veniva dalla loro fede in Gesù Cristo e dal vivere i suoi insegnamenti. Il mio amico Max si è battezzato a 8 anni. Suo padre non apparteneva a nessuna chiesa e Max poteva decidere se andare in chiesa oppure no. Da adolescente, dopo che per diversi mesi non era andato in chiesa, Max ha sentito di dovervi ritornare e una domenica mattina ha deciso di farlo. Tuttavia, mentre si avvicinava alla porta d'ingresso della chiesa, la sua determinazione si è indebolita e il suo stomaco ha iniziato ad avere dei crampi. Lì, in piedi davanti alla porta, c'era il nuovo vescovo. Max non lo conosceva ed era sicuro che il vescovo non conoscesse lui. Mentre Max si avvicinava, il volto del vescovo si è acceso e, tendendogli la mano, questo gli ha detto: «È bello vederti, Max». Dopo aver detto quelle parole, ha continuato Max, è scesa su di me una sensazione di calore e ho saputo di aver fatto la cosa giusta. Conoscere il nome di una persona può fare la differenza. E Gesù comandò che gli fossero portati i loro bambini. Ed egli li prese, ad uno, e li benedisse, e pregò il Padre per loro. E quando ebbe fatto ciò, egli pianse. Su richiesta dei genitori, molti giovani che amano il Vangelo aspettano per anni prima di essere battezzati. I genitori di Emily hanno divorziato quando lei era solo una bambina e non ha ricevuto il permesso di battezzarsi fino all'età di 15 anni. La nostra amica Emily parla in modo entusiastico di una dirigente delle giovani donne che le tendeva sempre una mano amichevole e che ha contribuito a rafforzare la sua testimonianza. Colton e Preston sono due adolescenti che vivono nello Utah. I loro genitori sono divorziati e questi due giovani non hanno ricevuto il permesso di battezzarsi. Anche se non possono distribuire il sacramento, portano il pane ogni settimana. Inoltre, anche se non possono entrare al Tempio per celebrare i battesimi con i giovani quando il loro rione va al Tempio, i due fratelli trovano i nomi di famiglia recandosi nel vicino centro di storia familiare. La più grande influenza per aiutare i nostri giovani a sentirsi inclusi è rappresentata da altri giovani retti. Concludo con l'esempio di un nuovo amico che abbiamo conosciuto alcune settimane fa mentre eravamo in visita nella missione di Lusaka, nello Zambia. L'anziano Joseph Senguba viene dall'Uganda. Suo padre è morto quando aveva 7 anni. All'età di 9 anni, con sua madre e i suoi parenti che non potevano prendersi cura di lui, si è ritrovato da solo. A 12 anni ha incontrato i missionari e si è battezzato. Joseph mi ha raccontato del suo primo giorno in chiesa. Dopo la riunione sacramentale, pensavo che fosse il momento di tornare a casa, ma i missionari mi hanno presentato a Joshua Walusimbi. Joshua mi ha detto che sarebbe stato mio amico e mi ha dato un innario dei bambini. Così non sarei dovuto andare in primaria a mani vuote. In primaria? Joshua ha messo una sedia in più accanto alla sua. La presidentessa della primaria mi ha invitato a venire davanti agli altri e ha chiesto a tutti di cantare per me «Sono un figlio di Dio». Mi sono sentito molto speciale. Il presidente di ramo ha portato Joseph dalla famiglia di Pierre Mungoza e quella è diventata la sua casa per i successivi 4 anni. 8 anni dopo, quando l'anziano Joseph Senguba ha iniziato la propria missione, con una sorpresa ha scoperto che l'anziano Joshua Walusimbi sarebbe stato il suo addestratore, il bambino che lo aveva fatto sentire così benvenuto il suo primo giorno in primaria. E il suo presidente di missione? È il presidente Leif Erickson, il bambino che si era tenuto alla larga dalla primaria perché terrorizzato dall'idea di fare un discorso. Dio ama i suoi figli. Quando Kathy e io siamo stati in Africa alcune settimane fa, siamo andati a Mubji-Mai, nella Repubblica Democratica del Congo. Poiché la cappella non era grande abbastanza da contenere 2000 fedeli, ci siamo riuniti all'aperto, sotto dei grandi tendoni di plastica sostenuti da aste di bambù. Mentre iniziava la riunione, potevamo vedere dozzine di bambini che ci guardavano, stringendo le sbarre delle transenne metalliche che circondavano la proprietà. Kathy mi ha sussurrato, «Neil, pensi che potresti invitare i bambini a entrare?» Mi sono avvicinato al presidente di distretto, il presidente Kalonji, sul podio, e gli ho chiesto se poteva invitare i bambini, che erano fuori dalle transenne, a unirsi a noi. Con mia sorpresa, all'invito del presidente Kalonji, i bambini non solo sono venuti, ma lo hanno fatto correndo. Erano più di 50, forse un centinaio, alcuni con vestiti stracciati e a piedi nudi, ma tutti con un sorriso meraviglioso e un volto entusiasta. Questa esperienza mi ha commosso profondamente e l'ho vista come un simbolo del nostro bisogno di tendere la mano ai giovani che si sentono soli, abbandonati o esclusi. Pensiamo a loro. Accogliamoli. Abbracciamoli. E facciamo tutto ciò che possiamo per rafforzare il loro amore per il Salvatore. Gesù disse, «E chiunque riceva un cotal fanciullo nel nome mio, riceve me. Nel nome di Gesù Cristo. Amen».
A un cenno del direttore, la congregazione si alzerà e si unirà al coro nel canto di S'approssima il tempo. Dopodiché ascolteremo gli anziani Mervyn B. Arnold e Jairo Mazagardi dei 70. Saranno seguiti dall'anziano David A. Bednar del Quorum dei 12 Apostoli.
Questa è la 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Il Salvatore comprese chiaramente la sua missione di andare in soccorso dei figli del nostro Padre Celeste. Infatti dichiarò: poiché il Figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perito, così è volere del Padre vostro che è nei cieli che neppure un solo di questi piccoli perisca. Anche la mia cara madre, Jasmine Bennion Arnold, aveva compreso chiaramente il suo compito di aiutare nell'opera di soccorso delle pecorelle ferite o perdute, inclusi i suoi stessi figli e nipoti. Che ruolo meraviglioso i nonni possono avere nella vita dei nipoti. Di solito mia madre veniva incaricata di fare l'insegnamento in visita a chi stava affrontando delle difficoltà con la propria fede, ai meno attivi e alle famiglie in cui i membri non facevano parte della Chiesa. Tuttavia il suo gregge comprendeva anche molte altre persone che non le era stato richiesto di visitare. Solitamente non si limitava a fare visita alle persone solo una volta al mese, poiché con discrezione l'ascoltava, si prendeva cura degli infermi e offriva affettuoso incoraggiamento. Negli ultimi mesi di vita fu costretta in casa, così trascorreva ore a scrivere delle lettere esprimendo il suo affetto, portando la sua propria testimonianza e incoraggiando chi andava a trovarla. Quando andiamo in soccorso, Dio ci dona potere, incoraggiamento e benedizioni. Quando Dio gli comandò di salvare i figli di Israele, Mosè era spaventato, proprio come lo sono molti di noi. Mosè si giustificò dicendo: «Io non sono un parlatore, giacché io sono tardo di parola e di lingua». Il Signore rassicurò Mosè: «Chi ha fatto la bocca dell'uomo? Non sono io l'Eterno? Or dunque va, e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». In sostanza, il Signore disse a Mosè: «Ce la puoi fare, e sapete che vi dico? Anche noi. Permettetemi di parlare di quattro principi che ci aiuteranno nel nostro impegno a soccorrere gli altri. Principio numero uno: non dobbiamo procrastinare il soccorso. L'anziano Alejandro Patania, ex 70 di area, ha raccontato la storia del fratello minore Daniel, che salpò per andare a pescare con il suo equipaggio. Dopo un po' Daniel ricevette un bollettino urgente che lo avvisava che una forte tempesta si stava avvicinando rapidamente. Daniel e il suo equipaggio si diressero immediatamente verso il porto. Mentre la tempesta si intensificava, il motore di un peschereccio vicino smise di funzionare. L'equipaggio di Daniel agganciò una cima alla barca di impanne e cominciò a trainarla per portarla in salvo. Chiesero aiuto via radio, sapendo che, col peggiorare della tempesta, avrebbero avuto bisogno di assistenza immediata. Mentre i loro cari aspettavano con ansia, i delegati della Guardia Costiera, dell'Associazione dei Pescatori e della Marina si riunirono per definire la migliore strategia di soccorso. Alcuni volevano salpare immediatamente, ma gli fu detto di aspettare, di avere un piano. Mentre chi si trovava in mezzo alla tempesta continuava a chiedere aiuto, i delegati continuavano a riunirsi cercando di concordare il protocollo e il piano adatti. Quando il gruppo di soccorso fu finalmente organizzato, giunse un ultimo disperato appello. La violenta tempesta aveva spezzato la cima che univa le due imbarcazioni e l'equipaggio di Daniel stava tornando indietro per cercare di salvare gli altri pescatori. Alla fine entrambe le barche affondarono e i membri degli equipaggi, incluso il fratello dell'anziano Patania, furono dati per dispersi. L'anziano Patania ha messo in relazione questa tragedia all'ammonimento dato dal Signore: «Voi non avete fortificato o non avete ricondotto la smarrita, né avete cercato la perduta. Io ridomanderò le mie pecore alle vostre mani». L'anziano Patania ha spiegato che, sebbene si debba essere organizzati in consigli, quorum ausiliare e perfino come individui, non dobbiamo rimandare il soccorso. A volte passiamo settimane a parlare di come aiutare le famiglie o gli individui che hanno delle difficoltà particolari. Valutiamo attentamente chi farà la loro visita e quale approccio usare. Nel frattempo i nostri fratelli e sorelle perduti continuano ad avere bisogno di aiuto, talvolta chiedendo e implorando di riceverlo. Abbiamo il dovere di non rimandare. Principio numero due: non dobbiamo mai arrenderci. Il presidente Monson, colui che ha lanciato l'appello di andare in soccorso, ha evidenziato: I nostri membri devono ricordare che non è mai troppo tardi per i membri meno attivi che potrebbero essere considerati delle cause perse. Come sarà successo anche a molti di voi, alcune delle persone con cui ho condiviso il Vangelo si sono battezzate o riattivate subito, ma per altre, come per il mio amico Tim, che non apparteneva alla Chiesa, e sua moglie Charlene, che era meno attiva, ci è voluto molto tempo. Per più di 25 anni ho parlato a Tim del Vangelo e l'ho portato insieme a Charlene alle aperture al pubblico dei templi. Altre persone si sono unite alle operazioni di soccorso, tuttavia Tim rifiutava ogni incontro con i missionari che gli veniva proposto. Un fine settimana sono stato incaricato di presiedere a una conferenza di Palo. Ho chiesto al presidente di Palo di digiunare e di pregare per sapere chi avremmo dovuto fare visita. Quando ho saputo che sarebbe stato il mio amico Tim, sono rimasto sbalordito. Quando il vescovo, il presidente di Palo e io abbiamo bussato alla porta di casa sua, Tim ha aperto, ha guardato me, ha guardato il vescovo e ha detto: «Vescovo, credevo mi avesse detto che oggi avrebbe portato una persona speciale». Poi ha riso e ha detto: «Entra pure, Merv». Quel giorno è accaduto un miracolo. Ora Tim è battezzato. E lui e Charlene sono stati suggellati nel Tempio. Non dobbiamo mai arrenderci. Principio 3. Quanto sarà grande la vostra gioia se portate a Cristo non fosse che una sola anima. Molti anni fa ho parlato di come José de Sousa Marques fece sue queste parole del Salvatore: «Se qualcuno fra voi è forte nello spirito, prenda con sé colui che è debole, affinché questi possa divenire forte come lui». Il fratello Marques conosceva il nome di ogni singola pecora del suo quorum di sacerdoti, perciò notò che mancava Fernando. Lo cercò a casa di un amico e perfino in spiaggia. Alla fine lo trovò che stava facendo surf nell'oceano. Egli non aspettò fino a che la barca affondò, come nella storia di Daniel, ma corse subito in acqua per recuperare la sua pecora perduta, riportandola a casa esultante. In seguito, continuando a prendersene cura, si assicurò che Fernando non lasciasse mai più il gregge. Lasciate che vi aggiorni su cosa è successo da quando Fernando fu soccorso e che condivida la gioia che scaturita dal salvataggio di quell'unica pecorella. Fernando ha sposato nel Tempio la sua fidanzatina Maria. Oggi hanno 5 figli e 13 nipoti, tutti attivi nella Chiesa. Anche molti altri parenti con le loro rispettive famiglie si sono uniti alla Chiesa. Insieme hanno presentato migliaia di nomi affinché i loro antenati ricevessero le ordinanze del Tempio. Le benedizioni non sono finite. Ora Fernando sta servendo come vescovo per la terza volta, continuando l'opera di soccorso. Recentemente ha detto: «Nel nostro rione ci sono 32 giovani uomini attivi che detengono il sacerdozio di Aaron, 21 dei quali sono stati soccorsi negli ultimi 18 mesi, come individui, famiglie, quorum, ausiliarie, classi, insegnanti, familiari e visitatrici. Possiamo farcela». Principio 4. Siamo tutti chiamati ad andare in soccorso? L'età non conta. Il presidente Henry B. Eyring ha dichiarato: «A prescindere dalla nostra età, competenza, chiamata nella Chiesa o ubicazione, siamo chiamati all'opera, all'umanità, per aiutare il Salvatore nel suo raduno delle anime fino al suo ritorno. Ogni giorno sono sempre più numerosi i figli, i giovani adulti non sposati e i membri adulti di tutte le età che prestano ascolto all'appello del Salvatore di andare in soccorso. Grazie per il vostro impegno. Lasciate che vi porti qualche altro esempio. Amy, 7 anni, ha invitato l'amica Ariana e la sua famiglia all'annuale riunione sacramentale dei bambini. Qualche mese dopo, Ariana è stata battezzata con la sua famiglia. Alan, un giovane adulto non sposato, si è sentito ispirato a condividere con tutti i suoi amici un video della Chiesa, messaggi mormoni e passi scritturali usando i social media. La sorella Reeves ha cominciato a parlare del Vangelo a tutti i venditori telefonici che la chiamavano. James ha invitato l'amico Shane, che non era membro, al battesimo della figlia. Spencer ha inviato alla sorella meno attiva il link del discorso fatto dal presidente Russell M. Nelson alla conferenza generale, che ha raccontato, lo ha letto e si è aperto uno spiraglio. Il Signore ha fornito tutti gli strumenti necessari affinché potessimo andare in soccorso dei nostri amici meno attivi o che non appartengono alla Chiesa. Tutti noi possiamo farcela. Invito ognuno di voi a prestare ascolto alla richiesta del Salvatore di andare in soccorso. Possiamo farcela. Attesto solennemente che so che Gesù è il buon pastore, che ci ama e che ci benedisce quando andiamo in soccorso. Io so che egli vive. Lo so. So che vive nel nome di Gesù Cristo. Amen.
A good friend mine was a church
member. Un mio caro amico, membro della Chiesa, cercò per anni di insegnarmi il Vangelo delle famiglie eterne. Tuttavia, fu solo dopo aver preso parte all'apertura al pubblico del Tempio di San Paolo ed essere entrato nella sala dei suggellamenti che la dottrina della famiglia eterna penetrò nel mio cuore, inducendomi a pregare per giorni, per sapere se questa fosse la vera Chiesa. Non ero religioso, ma ero stato cresciuto da genitori che lo erano e avevo visto il buono che esisteva in altre religioni. In quella fase della mia vita credevo che tutte le religioni fossero ben accette a Dio. Dopo la mia visita al Tempio, in occasione dell'apertura al pubblico, cercai una risposta tramite la preghiera, avendo fede e piena fiducia nel fatto che Dio mi avrebbe dato una conferma su quale fosse la sua Chiesa sulla terra. Dopo una grande lotta spirituale ricevetti finalmente una risposta chiara. Fui invitato a essere battezzato, cosa che finalmente feci il 31 ottobre 1978, la sera prima della dedicazione del Tempio di San Paolo. Capii che il Signore mi conosceva e teneva a me al punto da rispondere alle mie preghiere. Il mattino successivo mi recai a San Paolo insieme a mia moglie per partecipare a una sessione dedicatoria del Tempio. Eravamo lì, ma non sapevo ancora come apprezzare quella meravigliosa opportunità. Il giorno dopo partecipammo a una conferenza diaria. Avevamo iniziato il nostro viaggio nella Chiesa e incontrato dei buoni amici che ci accolsero durante questa transizione nella nostra vita. Le lezioni per i nuovi membri della Chiesa, ricevute durante le nostre riunioni domenicali, furono meravigliose. Ci riempirono di conoscenza, facendoci desiderare che la settimana passasse in fretta, cosicché la domenica successiva potessimo ricevere un'altra porzione di quel nutrimento spirituale. Mia moglie ed io desideravamo con ansia entrare nel Tempio per suggellare la nostra famiglia per l'eternità. Questo avvenne un anno e sette giorni dopo il mio battesimo e fu un momento meraviglioso. All'altare mi sembrò che l'eternità si fosse divisa tra ciò che veniva prima e dopo il suggellamento. Vivendo legalmente negli Stati Uniti orientali da alcuni anni, imparai a conoscere le città di quella regione ed erano per lo più piccole. Quando leggendo o sentendo parlare degli eventi che portarono alla prima visione, si faceva riferimento a una folla di persone, questo per me non aveva senso. Iniziarono a sorgere delle domande nella mia mente. Perché la Chiesa dovette essere restaurata negli Stati Uniti e non in Brasile o in Italia, la terra dei miei antenati? Dov'era quella folla di persone di cui si parlava? Coloro che erano coinvolti nel fermento e nella confusione religiosi di quel tempo, che tra l'altro ebbero luogo in un posto così tranquillo e pacifico? Chiesi a molte persone a tal riguardo, senza ricevere alcuna risposta. Lessi tutto quello che potevo leggere in portoghese e in inglese, ma non trovai nulla che potesse tranquillizzare il mio cuore. Tuttavia, non smisi di cercare. Nell'ottobre del 1984, mentre servivo come consigliere nella presidenza di Palo, partecipai a una conferenza generale. Al termine della conferenza andai a Palmyra ansioso di trovarvi la risposta che cercavo. Una volta arrivato, tentai di capire perché la restaurazione doveva aver luogo qui e qual era il motivo di tutto questo tumulto spirituale. Da dove venivano tutte quelle persone menzionate nel racconto fatto da Joseph? Perché lì? A quel tempo la risposta più ragionevole che mi diedi fu che ciò fosse dovuto al fatto che la Costituzione degli Stati Uniti garantiva libertà. Quella mattina visitai l'edificio Grandin, dove fu stampato il primo libro di Mormon. Quindi andai nel bosco sacro, dove pregai molto. Non c'era quasi nessuno per le strade della piccola città di Palmyra. Che fine aveva fatto la folla di gente di cui aveva parlato Joseph? Quel pomeriggio decisi di andare alla fattoria di Peter Whitmer e una volta arrivato lì incontrai un uomo che stava alla finestra di una casetta in legno. C'era una luce profonda nei suoi occhi. Dopo averlo salutato iniziai a porgli tutte quelle stesse domande. Poi fu lui a chiedermi: «Hai tempo?» Risposi di sì. Mi spiegò che i laghi Airie e Ontario e il fiume Hudson, più a sud, facevano parte di quella regione. All'inizio del 1800 si decise di costruire un canale per la navigazione che avrebbe attraversato la regione estendendosi per circa 500 chilometri, fino a raggiungere il fiume Hudson. Si trattava di una grande opera per l'epoca, considerando che per realizzarlo si poteva contare solamente sulla manodopera e sulla forza degli animali. Palmyra era la sede principale di una parte dei lavori. C'era bisogno di gente capace, di tecnici, di famiglie e dei loro amici. Molte persone cominciarono ad affluire in massa dalle cittadine circostanti e da luoghi più lontani per lavorare al canale. Quello fu un momento molto sacro e speciale, perché avevo finalmente trovato la folla. Tali persone portarono con sé le loro tradizioni e le loro credenze. Quando l'uomo menzionò le loro credenze, la mia mente si illuminò ed io aprii i miei occhi spirituali. In quel momento capii in che modo la mano di Dio, nostro Padre, nella sua immensa saggezza, aveva preparato nel suo piano un luogo in cui portare il giovane Joseph Smith, ponendolo in mezzo a quella confusione religiosa, perché lì, a Cumora, erano nascoste le preziose tavole del Libro di Mormon. Questo era il luogo della restaurazione, dove, dopo circa 2 millenni, e in una meravigliosa visione, la voce del Padre fu udita dal giovane Joseph Smith, quando questi andò nel bosco sacro per pregare e sentì le parole: «Questo è il mio figlio diletto, ascoltalo». Lì egli vide due personaggi, il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni descrizione. Sì, Dio si rivelò di nuovo all'uomo, l'oscurità che ricopriva la terra iniziò a dissiparsi. Le profezie della restaurazione iniziarono a essere adempiute. Poi vidi un altro angelo, che volava in mezzo al cielo, recante l'Evangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, e ad ogni nazione, e tribù, e lingua, e popolo. Di lì a pochi anni, Joseph fu condotto agli annali contenenti le profezie, le alleanze e le ordinanze tramandati da antichi profeti, il nostro amato Libro di Mormon. La Chiesa di Gesù Cristo non poteva essere restaurata senza il Vangelo eterno rivelato nel Libro di Mormon, quale altro testamento di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'Agnello di Dio che tolse i peccati del mondo. Cristo disse al suo popolo a Gerusalemme: «Ho anche delle altre pecore, che non sono di questo vile. Io sono il buon pastore, e conosco le mie pecore, e le mie mi conoscono». Quando lasciai la fattoria Whitmer, non ricordo di aver salutato. Ricordo solo che le lacrime scorrevano copiose sul mio viso. Il sole stava tramontando in un cielo meraviglioso. Nel mio cuore, una gioia e una pace immense avevano calmato la mia anima. Ero colmo di gratitudine. Ne comprendevo chiaramente il motivo. Ancora una volta il Signore mi aveva dato luce e conoscenza. Durante il viaggio verso casa, continuarono a riversarsi nella mia mente passi delle Scritture, in particolare le promesse fatte a Padre Abramo, secondo cui, nella sua posterità, tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette. A motivo di ciò, sarebbero stati eretti dei templi, così che il potere divino potesse ancora una volta essere conferito all'uomo sulla terra, e le famiglie potessero essere unite, non finché la morte non le separi, ma per tutta l'eternità. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa dell'Eterno si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno ad esso. Se voi che mi ascoltate avete qualunque domanda nel vostro cuore, non mollate. Vi invito a seguire l'esempio del profeta Joseph Smith quando lesse in Giacomo 1:5 che se alcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio, che dona a tutti liberalmente. attesto che il Signore ha suscitato profeti, veggenti e rivelatori per guidare il suo regno in questi ultimi giorni e che nel suo piano eterno le famiglie possono essere unite per l'eternità. Egli ha a cuore i suoi figli e risponde alle nostre preghiere. Quello che accadde a Cumorah fu una parte importante della restaurazione, in quanto Joseph Smith ricevette le tavole che contenevano il Libro di Mormon. Questo libro ci aiuta ad avvicinarci a Cristo più di qualunque altro libro sulla terra. Per via del suo grande amore, Cristo ha espiato i nostri peccati. Egli è il Salvatore del mondo. Di questo vi porto testimonianza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Un'espressione utilizzata da Re Beniamino nei suoi insegnamenti sul Salvatore e sulla sua espiazione è stata argomento ricorrente del mio studio e meditazione per anni. Nel suo sermone di addio, diretto al popolo che aveva servito e amato, Re Beniamino descrisse l'importanza di conoscere la gloria di Dio e gustare il suo amore, ricevere la remissione dei peccati, ricordare la grandezza di Dio, pregare quotidianamente e rimanere fedeli. Promise anche che facendo queste cose gioirete sempre e sarete riempiti dell'amore di Dio e manterrete sempre la remissione dei vostri peccati. Il mio messaggio è incentrato sul mantenere sempre la remissione dei peccati. La verità espressa in questa frase rafforza la nostra fede nel Signore Gesù Cristo e rende più profondo il nostro discepolato. Prego che lo Spirito ci ispiri mentre prendiamo in considerazione delle verità spirituali essenziali. Nella vita terrena sperimentiamo la nascita fisica e abbiamo l'opportunità di vivere una rinascita spirituale. Dai profeti e dagli apostoli siamo ammoniti a risvegliarci in Dio, nascere di nuovo, diventare nuove creature in Cristo, ricevendo le benedizioni rese possibili tramite l'espiazione di Gesù Cristo. I meriti e la misericordia e la grazia del Santo Messia possono aiutarci a trionfare sulle inclinazioni dell'uomo naturale e a diventare più altruisti, benevoli e santi. Siamo esortati a vivere in maniera tale da stare immacolati dinanzi al Signore all'ultimo giorno. Il profeta Joseph Smith riassunse il ruolo essenziale delle ordinanze del sacerdozio nel Vangelo di Gesù Cristo. La rinascita si ha grazie allo Spirito di Dio per mezzo delle ordinanze. Questa dichiarazione sottolinea i ruoli dello Spirito Santo e delle ordinanze sacre nel processo di rinascita spirituale. Lo Spirito Santo è il terzo componente della divinità, è un personaggio di spirito e rende testimonianza della verità. Nelle Scritture lo Spirito viene chiamato consolatore, insegnante, rivelatore. Inoltre è un santificatore che purifica ed elimina, bruciando come col fuoco, le scorie e il male dalle anime umane. Le ordinanze sante hanno un ruolo centrale nel Vangelo del Salvatore e nel processo per venire a Lui e cercare la rinascita spirituale. Le ordinanze sono atti sacri con uno scopo spirituale, un significato eterno, e che sono collegati alle leggi e agli statuti di Dio. Tutte le ordinanze di salvezza e l'ordinanza del sacramento devono essere autorizzate da una persona che detiene le necessarie chiavi del sacerdozio. Le ordinanze di salvezza e di esaltazione amministrate nella Chiesa restaurata del Signore sono molto di più che riti o atti simbolici. Esse costituiscono dei canali autorizzati tramite i quali i poteri del cielo possono riversarsi nella vita di ognuno di noi. E questo sacerdozio maggiore amministra il Vangelo e detiene la chiave dei misteri del Regno, sì, la chiave della conoscenza di Dio. Perciò, nelle sue ordinanze, il potere della divinità è manifesto. E senza le sue ordinanze e l'autorità del sacerdozio, il potere della divinità non è manifesto agli uomini nella carne. Le ordinanze ricevute e onorate con integrità sono essenziali per ottenere il potere della divinità e tutte le benedizioni rese disponibili tramite l'espiazione del Salvatore. Per comprendere più pienamente il processo mediante il quale otteniamo e manteniamo sempre la remissione dei peccati, dobbiamo comprendere il rapporto che esiste fra tre ordinanze sacre che offrono accesso ai poteri del cielo: il battesimo per immersione, l'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo e il sacramento. Il battesimo per immersione per la remissione dei peccati è l'ordinanza introduttiva del Vangelo di Gesù Cristo e deve essere preceduto dalla fede nel Salvatore e dal pentimento sincero. Questa ordinanza è un segno ed un comandamento stabilito da Dio perché i suoi figli possano entrare nel suo regno. Il battesimo viene amministrato nell'autorità del sacerdozio di Aronne. Nel processo per venire al Salvatore e di rinascita spirituale, il battesimo provvede una necessaria purificazione iniziale della nostra anima dal peccato. L'alleanza battesimale comprende tre impegni fondamentali. 1. Prendere su di noi il nome di Gesù Cristo. 2. Ricordarci sempre di Lui. E 3. Obbedire ai Suoi comandamenti. La benedizione promessa per il fatto di onorare queste alleanze è poter avere sempre con noi il Suo Spirito. Il battesimo costituisce l'indispensabile preparazione per godere della compagnia costante del terzo componente della divinità. Per essere completo, il battesimo mediante l'acqua deve essere seguito dal battesimo di spirito. Come il Salvatore insegnò a Nicodemo, se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Tre affermazioni del profeta Joseph Smith mettono in risalto il collegamento vitale che esiste tra le ordinanze del battesimo per immersione per la remissione dei peccati e l'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo. Prima affermazione. Il battesimo è una sacra ordinanza preparatoria per ricevere lo Spirito Santo. È il canale e la chiave tramite cui lo Spirito Santo è amministrato. Seconda affermazione. Se il battesimo di un uomo non è celebrato con la speranza della remissione dei peccati e del ricevere lo Spirito Santo, tanto varrebbe battezzare un sacco di sabbia. Il battesimo con l'acqua non è che metà battesimo e non vale niente senza l'altra metà, cioè senza il battesimo dello Spirito Santo. Terza affermazione. Il battesimo d'acqua, senza il battesimo di fuoco e dello Spirito Santo che lo accompagni, non è di alcuna utilità. Essi sono necessariamente e inseparabilmente connessi. Il collegamento ricorrente tra il principio del pentimento, le ordinanze del battesimo e il ricevimento del dono dello Spirito Santo e la gloriosa benedizione della remissione dei peccati viene sottolineato ripetutamente nelle Scritture. Nefi dichiarò: la porta per la quale dovrete entrare è il pentimento e il battesimo mediante l'acqua. E allora viene la remissione dei vostri peccati mediante il fuoco e mediante lo Spirito Santo. Il Salvatore proclamò: pentitevi, voi tutte estremità della terra. Venite a me e siate battezzati nel mio nome, per poter essere santificati mediante il ricevimento dello Spirito Santo, per poter stare immacolati dinanzi a me all'ultimo giorno. L'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo è un'ordinanza amministrata nell'autorità del sacerdozio di Melchisedec. Nel processo per venire al Salvatore e di rinascita spirituale, ricevere il potere santificante dello Spirito Santo nella nostra vita crea la possibilità di una purificazione continua della nostra anima dal peccato. Questa gioiosa benedizione è vitale perché nessuna cosa impura può dimorare con Dio. Quali membri della Chiesa restaurata del Signore, siamo benedetti sia dalla nostra purificazione iniziale dal peccato associata al battesimo, sia dalla possibilità di una purificazione continua dal peccato, resa possibile tramite la compagnia e il potere dello Spirito Santo, il terzo componente della divinità. Considerate come un agricoltore dipenda dal ciclo immutabile della semina e del raccolto. Comprendere il collegamento esistente tra il seminare e il raccogliere è una fonte costante di motivazione e influisce su tutte le decisioni e le azioni che un agricoltore intraprende in tutte le stagioni dell'anno. In maniera analoga, il collegamento inscindibile esistente tra le ordinanze del battesimo per immersione per la remissione dei peccati e l'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo deve influire su ogni aspetto del nostro discepolato in tutte le stagioni della nostra vita. Il sacramento è la terza ordinanza necessaria per ottenere accesso al potere della divinità. Affinché possiamo mantenerci immacolati dal mondo più pienamente, ci viene comandato di andare alla casa di preghiera e di offrire i nostri sacramenti nel giorno santo del Signore. Vi prego di riflettere sul fatto che gli emblemi del corpo e del sangue del Signore, il pane e l'acqua, vengono entrambi benedetti e santificati. O Dio, eterno Padre, ti chiediamo nel nome di tuo Figlio, Gesù Cristo, di benedire e di santificare questo pane o quest'acqua per le anime di tutti coloro che ne prendono o ne bevono. Santificare significa rendere puro e sacro. Gli emblemi sacramentali vengono santificati in ricordo della purezza di Cristo, della nostra totale dipendenza dalla sua espiazione e della nostra responsabilità di onorare le nostre ordinanze e alleanze, così da poter stare immacolati dinanzi a Lui all'ultimo giorno. L'ordinanza del sacramento è un invito santo e ripetuto a pentirsi sinceramente e a essere rigenerati spiritualmente. L'atto di prendere il sacramento, di per sé, non rimette i peccati. Tuttavia, quando ci prepariamo coscienziosamente e partecipiamo a questa santa ordinanza con un cuore spezzato e uno spirito contrito, la promessa è che possiamo avere sempre lo Spirito del Signore con noi. E mediante il potere santificante dello Spirito Santo, quale nostro compagno costante, noi possiamo mantenere sempre la remissione dei nostri peccati. Siamo davvero benedetti ogni settimana dalla possibilità di valutare la nostra vita tramite l'ordinanza del sacramento, rinnovare le nostre alleanze e ricevere questa promessa dell'alleanza. A volte i santi degli ultimi giorni esprimono il desiderio di poter essere battezzati di nuovo e così diventare tanto puri e degni quanto il giorno in cui hanno ricevuto la loro prima ordinanza di salvezza del Vangelo. Vorrei suggerire rispettosamente che il nostro Padre Celeste e il suo benamato figliuolo non desiderano che sperimentiamo un tale sentimento di rinnovamento, di ristoro e di restaurazione spirituale soltanto una volta nella nostra vita. Le benedizioni dell'ottenere e del mantenere sempre la remissione dei nostri peccati tramite le ordinanze del Vangelo ci aiutano a capire che il battesimo è un punto di partenza nel nostro viaggio spirituale terreno. Non è una destinazione che dovremmo agognare e rivisitare ripetutamente. Le ordinanze del battesimo per immersione, dell'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo e del sacramento non sono eventi isolati e separati. Piuttosto, esse sono elementi in un modello interrelato e incrementale di progresso redentore. Ciascuna ordinanza successiva eleva e amplia la nostra determinazione, il nostro desiderio e il nostro rendimento spirituali. Il piano del Padre, l'espiazione del Salvatore e le ordinanze del Vangelo forniscono la grazia di cui abbiamo bisogno per spingerci innanzi e progredire linea su linea e precetto su precetto verso il nostro destino eterno. Noi siamo esseri umani imperfetti che si sforzano di vivere la vita terrena secondo il piano perfetto istituito dal Padre Celeste. I requisiti del suo piano sono gloriosi, misericordiosi e rigorosi. A volte possiamo sentirci pieni di determinazione e altre volte sentirci del tutto inadeguati. Potremmo domandarci se riusciremo mai ad adempiere il comandamento di stare immacolati dinanzi a Lui all'ultimo giorno. Con l'aiuto del Signore e mediante il potere che il Suo Spirito ha di insegnarci ogni cosa, possiamo davvero ricevere la benedizione di realizzare le nostre possibilità spirituali. Le ordinanze invitano la determinazione e il potere spirituali nella nostra vita mentre ci sforziamo di nascere di nuovo e diventare uomini e donne di Cristo. Le nostre debolezze possono diventare punti di forza e le nostre limitazioni essere superate. Sebbene nessuno di noi possa raggiungere la perfezione in questa vita, possiamo diventare sempre più degni e immacolati a mano che veniamo purificati dal sangue dell'agnello. Prometto e attesto che saremo benedetti con maggior fede nel Salvatore e maggior sicurezza spirituale quando cercheremo di mantenere sempre la remissione dei nostri peccati e, in ultima analisi, di stare immacolati dinanzi al Signore all'ultimo giorno. Rendo testimonianza di questo nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Siamo grati a tutti coloro che ci hanno parlato questo pomeriggio e per la bella musica che è stata offerta. Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle 18, orario di Salt Lake City. La trasmissione del coro del Tabernacolo Mormone avrà luogo domani mattina dalle 9.30 alle 10, orario di Salt Lake City. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina della conferenza. Il nostro ultimo oratore per questa sessione sarà l'anziano M. Russell Ballard del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà questa riunione cantando «Su vette ardite, mai forse andrò». La preghiera di chiusura sarà offerta dal fratello Tad R. Callister, presidente generale della scuola domenicale.
My brothers and sisters, fratelli e sorelle, l'ironia dell'essere genitori è che solitamente diventiamo bravi a esserlo dopo che i nostri figli sono diventati grandi. Questo pomeriggio vi parlerò di qualcosa che mi sarebbe piaciuto capire meglio quando Barbara e io abbiamo iniziato a crescere i nostri amati figli. Durante il mio ministero apostolico ho spesso enfatizzato il potere e l'importanza delle riunioni di consiglio della Chiesa, che comprendono i consigli di missione, di palo e delle organizzazioni ausiliarie. Credo che le riunioni di consiglio siano il modo più efficace per ottenere risultati concreti. Inoltre so che i consigli rappresentano il modo di agire del Signore e che Egli ha creato tutte le cose dell'universo mediante un consiglio celeste, come viene menzionato nelle Sacre Scritture. Fino ad ora, tuttavia, durante la conferenza generale non ho mai parlato del consiglio più basilare e fondamentale, e forse il più importante, il consiglio di famiglia. I consigli di famiglia sono sempre stati necessari, infatti essi sono eterni. Nella vita preterrena, quando vivevamo con i nostri genitori celesti, come loro figli di spirito, facevamo parte di un consiglio di famiglia. Un consiglio di famiglia, quando gestito con amore e applicando le altre qualità cristiane, contrasterà l'impatto della tecnologia moderna che spesso ci distrae dal trascorrere insieme del tempo di qualità e tende a portare il male fin dentro la nostra casa. Vi prego di ricordare che il consiglio di famiglia è diverso dalla serata familiare che si tiene il lunedì. La serata familiare si concentra principalmente sull'insegnamento del Vangelo e sulle attività di famiglia. I consigli di famiglia, invece, possono essere tenuti in qualunque altro giorno della settimana e sono principalmente delle riunioni in cui i genitori ascoltano l'un l'altro e i loro figli. Credo che esistano almeno quattro tipi di consigli di famiglia. Il primo è il consiglio di famiglia generale composto da tutta la famiglia. Il secondo è un consiglio di famiglia esecutivo composto da una madre e da un padre. Il terzo è un consiglio di famiglia ristretto composto dai genitori e da un figlio. Il quarto, un consiglio di famiglia tenuto a tu per tu ed è composto da un genitore e da un figlio. In tutti questi contesti, nell'ambito dei consigli di famiglia, i dispositivi elettronici devono essere spenti così che tutti possano guardarsi e ascoltarsi a vicenda. Durante consigli di famiglia e in altre occasioni appropriate, potreste usare una cesta per i dispositivi elettronici in modo tale che quando la famiglia si riunisce, tutti, compresi la mamma e il papà, possono metterci il proprio telefono, tablet o MP3. Da quel momento in poi, essi possono consigliarsi reciprocamente senza essere tentati di rispondere a un poke di Facebook, a un SMS, a un'email o una notifica di Instagram o Snapchat. Lasciatemi spiegare brevemente come può svolgersi ciascuna di queste tipologie di consigli di famiglia. Il primo, il consiglio di famiglia completo, comprende tutti i membri della famiglia. L'opuscolo della Chiesa intitolato Guida della Famiglia dice: le famiglie possono usare questi consigli per stabilire obiettivi di famiglia, risolvere problemi familiari, esaminare la loro situazione economica, fare programmi, sostenersi e rafforzarsi reciprocamente, portare la testimonianza e pregare l'uno per l'altro. Questo consiglio dovrebbe riunirsi a scadenza prestabilita ed è normalmente più formale di ogni altro tipo di consiglio di famiglia. Deve iniziare con una preghiera, o altrimenti potrebbe risultare una normale continuazione di conversazioni già iniziate in altri contesti. Vi prego di notare che non sempre un consiglio di famiglia può avere un inizio e una fine formali. Quando i genitori sono preparati e i figli ascoltano e partecipano alla discussione, allora il consiglio di famiglia funziona veramente. Quale che sia la nostra particolare situazione familiare, è essenziale che comprendiamo le circostanze specifiche di ogni familiare. Sebbene possiamo avere lo stesso DNA, vi possono essere situazioni e circostanze tra di noi che possono renderci molto diversi l'uno dall'altro e che possono richiedere la collaborazione compassionevole del consiglio di famiglia. Ad esempio, tutto il dialogo, la condivisione e l'amore del mondo potrebbero non riuscire a risolvere un problema medico o una difficoltà emotiva che affligge uno o più membri della famiglia in questi casi. Il consiglio di famiglia diventa un luogo di unità, di lealtà e di supporto amorevole mentre si cerca una soluzione mediante aiuti esterni. I figli, specialmente quelli più grandi, possono essere dei mentori molto efficaci per i fratelli e le sorelle più piccoli. Se i genitori usano il consiglio di famiglia per avvalersi del loro aiuto e del loro supporto durante momenti difficili e gravosi. Sotto questo aspetto una famiglia è molto simile a un rione. Coinvolgendo i membri del consiglio di rione, il vescovo può risolvere problemi e fare del bene in modi in cui non avrebbe mai potuto senza il loro aiuto. Similmente, i genitori devono coinvolgere tutti i membri della famiglia nel far fronte alle sfide e alle avversità. Così facendo, viene messo in funzione il potere del consiglio di famiglia. Quando prendono parte al processo decisionale, i componenti del consiglio ne divengono fautori e si possono raggiungere ottimi obiettivi specifici. Non tutti i consigli di famiglia sono composti da due genitori e da figli. Il vostro consiglio di famiglia può essere molto diverso da come era il nostro quando stavamo crescendo i nostri 7 figli. Oggi il nostro consiglio di famiglia consiste solamente di Barbara e me, eccetto quando teniamo un consiglio di famiglia esteso, che comprende i nostri figli adulti, i loro rispettivi coniugi e a volte i nostri nipoti e i nostri pronipoti. Le persone single o anche gli studenti che vivono lontano da casa possono seguire il modello divino dei consigli riunendosi con gli amici o con i coinquilini per consigliarsi a vicenda. Pensate a come cambierebbe l'atmosfera in un appartamento se i coinquilini si riunissero regolarmente per pregare, ascoltare, discutere e pianificare le cose insieme. Tutti possono adattare un consiglio di famiglia per trarre beneficio da questo modello divino stabilito dal nostro amorevole Padre Celeste. Come ho indicato poco fa, di tanto in tanto può essere utile tenere un consiglio di famiglia esteso. Tale consiglio può essere composto dai nonni, dai figli adulti che non vivono a casa. Anche se o i figli adulti vivono distanti, possono partecipare ai consigli di famiglia via telefono, Skype o FaceTime. Potreste prendere in considerazione di tenere il consiglio di famiglia generale la domenica, che è il primo giorno della settimana. Le famiglie possono rivedere la settimana passata e pianificare quella successiva. Questo potrebbe essere esattamente ciò di cui la vostra famiglia ha bisogno per contribuire a rendere la domenica una delizia. Il secondo tipo di consiglio di famiglia è quello esecutivo, a cui partecipano solo i genitori. Durante questo tempo insieme, i genitori possono esaminare le necessità fisiche, emotive e spirituali di ogni figlio e i suoi progressi. Il consiglio di famiglia esecutivo è anche un'ottima occasione per il marito e la moglie di parlare del loro rapporto personale. Quando celebrò il nostro suggellamento, l'anziano Harold B. Lee ci insegnò un principio che ritengo tutte le coppie troveranno utile. Non coricatevi mai la sera senza esservi inginocchiati insieme tenendovi per mano, aver detto le vostre preghiere. Tali preghiere invitano il Padre Celeste a darci consiglio mediante il potere dello Spirito. Il terzo tipo di consiglio di famiglia è quello ristretto. Qui entrambi i genitori trascorrono del tempo con un figlio singolarmente in un contesto formale o informale. Questa è un'opportunità per parlare del prendere anzitempo decisioni in merito a ciò che il figlio farà o non farà in futuro. Quando vengono prese tali decisioni, il figlio può scriverle per farvi riferimento in seguito, se necessario. Se vostro figlio o vostra figlia vi vede come un sostenitore fidato, questa riunione di consiglio può portarvi a fissare obiettivi e mete per il futuro. Questo è anche il momento di ascoltare con attenzione le preoccupazioni e le prove che possono aver afflitto un figlio, quali l'insicurezza, i maltrattamenti, il bullismo o la paura. Il quarto tipo di consiglio di famiglia è quello a tu per tu, a cui partecipano solo un figlio o un genitore. Questo tipo di consiglio di famiglia solitamente avviene senza essere pianificato. Per esempio, il genitore e il figlio possono approfittare di un'opportunità informale come un viaggio in macchina o l'accudire alle faccende di casa. Le occasioni in cui un figlio esce o con il padre o con la madre possono rappresentare un momento speciale in cui rafforzare i legami spirituali ed emotivi. Segnatele in anticipo sul calendario, così che i figli possano pianificare e aspettare con ansia queste uscite speciali da soli con papà o mamma. Ora, fratelli e sorelle, c'è stato un tempo in cui le mura della nostra casa ci offrivano tutta la difesa di cui avevamo bisogno contro le intrusioni e le influenze esterne. Abbiamo chiuso a chiave le porte, chiuso le finestre e cancelli e ci siamo sentiti al sicuro e protetti dal mondo esterno nel nostro piccolo rifugio. Ormai quei giorni sono passati. Le mura, le porte, le staccionate e i cancelli fisici della nostra casa non possono impedire l'invasione invisibile delle reti internet, wifi e telefoniche. Possono fare breccia nella nostra casa soltanto con pochi clic o premendo qualche tasto. Fortunatamente, il Signore ci ha dato il modo per contrastare l'invasione della tecnologia negativa, che può distrarci dal trascorrere l'un con l'altro del tempo qualitativamente valido. Infatti, Egli ci ha fornito il sistema dei consigli per rafforzare, proteggere, salvaguardare e nutrire le nostre relazioni più preziose. I figli hanno un disperato bisogno di genitori disposti ad ascoltarli e il consiglio di famiglia può fornire un'occasione in cui i membri della famiglia possono imparare a capirsi e ad amarsi l'un l'altro. Alma insegnò: prendi consiglio dal Signore in tutte le tue azioni ed Egli ti dirigerà per il bene. Invitare become more patient, thoughtful, helpful, forgiving, understanding,
as we pray for help. With their help, we can
con il loro aiuto possiamo rendere le nostre case un po' più simili a un angolo di cielo. Un consiglio di famiglia che segue il modello dei consigli tenuti in cielo ed è ricolmo di amore cristiano e guidato dallo Spirito del Signore ci aiuterà a proteggere la nostra famiglia dalle distrazioni che possono rubare il tempo prezioso trascorso insieme e a salvaguardarci dai mali del mondo. Accompagnato dalla preghiera, un consiglio di famiglia inviterà la presenza del Salvatore, secondo quanto da Lui promesso, poiché dovunque due o tre sono raunati nel nome mio, quivi sono io in mezzo a loro. Invitare lo Spirito del Signore a far parte del vostro consiglio di famiglia porta benedizioni indescrivibili. In conclusione, vi prego di ricordare che un consiglio di famiglia tenuto regolarmente ci aiuterà a individuare i problemi familiari e a stroncarli sul nascere. Farà sentire importante e prezioso ciascun membro della famiglia e soprattutto ci aiuterà ad avere più successo e a essere più felici nelle nostre inestimabili relazioni familiari. Prego umilmente che il Padre Celeste possa benedire le nostre famiglie mentre ci consigliamo a vicenda. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
On a mountain. Our Father in heaven, we're most grateful for
nostro Padre Celeste, siamo davvero grati per lo spirito che abbiamo sentito oggi, che ci ha confermato le verità dottrinali che abbiamo ascoltato oggi. Ti ringraziamo per coloro che sono stati sostenuti e ti preghiamo affinché i nostri cuori e i nostri spiriti possano essere rivolti verso di loro. Ti ringraziamo per il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo che dà significato alla nostra vita. E ti siamo grati per i doni dello Spirito. Ti preghiamo affinché possiamo avere questi doni individualmente, affinché possiamo avere una fede immutabile in Gesù Cristo e possiamo allineare la nostra volontà alla Tua volontà. Ti preghiamo affinché possiamo essere dei coniugi più fedeli. E ti lasciamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100...
Vi abbiamo trasmesso la 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è stata offerta da un coro composto da studenti della BYU Idaho. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.